thought I was sleeping, it was just a dream. An alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the lights, when the morning comes, I will be alright.
E allora le 8 e 4 minuti, eccoci qua con i Coral che cantano In the Morning. Comincia la seconda parte del Demone del Tardi, che oggi è breve breve come tutti i venerdì, perché poi alle 8:15 arriva il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. Eravamo alla russa, ma attenzione, perché se ieri hanno eletto il presidente del Senato, oggi tocca al presidente della Camera, dove dovrebbe essere eletto, visto quello che è accaduto ieri, usiamo il condizionale, dovrebbe essere eletto Lorenzo Fontana. Attenzione, Lorenzo, non Attilio, che in confronto a Lorenzo è quasi Che Guevara. Ecco, giusto per capirci, se ci siamo spaventati nel vedere uno così di destra come la russa alla presidenza del Senato, beh, ecco, in confronto a Fontana la russa è quasi Norberto Bobbio. Di Fontana si era molto parlato quando venne nominato ministro della famiglia ai tempi del governo Conte 1, perché è un oltranzista ultracattolico che sta più a destra del patriarca Kirill e che guarda l'angelo sterminatore come a un molle moderato. È un uomo che si è sposato con rito tridentino celebrato da un vescovo preconciliare, è un invocatore seriale dell'arcangelo Michele, che immagino sia anche lui un angelo vendicatore, e forse ve lo ricordate, mandò il suo capo di gabinetto da ministro della famiglia in televisione a spiegare il cambiamento climatico. Cosa c'era dietro il cambiamento climatico? Secondo il capo di gabinetto di Lorenzo Fontana, che potrebbe diventare presidente della Camera, c'era niente po' di meno che Satana in persona. Proprio lui andò in televisione e spiegò che dietro il cambiamento climatico c'era Satana. D'altra parte, insomma, è facile intuirlo, basta l'esperienza: se fa più caldo è perché arrivano le fiamme dell'inferno. Ancora, Lorenzo Fontana è stato promotore, e lo rivendica, un promotore della prima ora, della necessità di allearsi con il Front National di Marine Le Pen. È un grandissimo simpatizzante della curva del Verona, autoproclamatasi provincia autonoma del Reich, e tra le altre cose, che è quello su cui puntano maggiormente nella descrizione biografica i giornali di oggi, è un fan sfegatato anche di Vladimir Putin, e ebbe un ruolo nella famosa cena dei finanziamenti del Hotel Metropol. Avremo tempo e modo di parlare anche di Fontana, così come si è parlato di La Russa, ma intanto impugniamo finalmente i giornali di oggi per vedere come è stata raccontata la giornata di ieri, che a suo modo, nella farsa o nella storia, alla storia ci passerà. La Russa e l'antifascista, questo è il titolo della Stampa, è un titolo che sta sull'immagine del passaggio di consegne tra Liliana Segre e Ignazio La Russa. I pilastri della civiltà repubblicana è il titolo dell'editoriale in prima pagina di Massimo Giannini, mentre invece il pezzo politico è affidato alla penna di Annalisa Cuzzocrea. Dopo lo vedremo, perché racconta molto bene quel che resta e quel che è della opposizione, o di ciò che normalmente si dovrebbe intendere come opposizione. Giornata nera è invece il titolo che fa il Manifesto. Naturalmente sotto il titolo ci sta La Russa sullo scranno di presidente del Senato. Ignazio La Russa è la seconda carica dello Stato, e eleggerlo presidente del Senato anche 19 voti segreti delle opposizioni, non quelli di Forza Italia che minaccia di rompere l'alleanza. La Lega oggi tenta un bis di ultradestra alla Camera, scambio di accuse nelle minoranze, drammatico passaggio di consegne, è il titolo dell'editoriale firmata dalla direttrice del Manifesto, Norma Rangieri. La Russa, eletto senza Forza Italia, il titolo più sobrio che fa il Corriere della Sera. L'ira di Berlusconi sconfitto, decisivi voti dell'opposizione. Il PD dice fatto grave, Camera la corsa di Fontana della Lega. Lo strappo fuori tempo e il pezzo, l'analisi del notista politico del Corriere della Sera, Massimo Franco. Come vedete, oggi le prime pagine sono praticamente tutte in forma monografica, concentrate sulla giornata di ieri in Senato. Naturalmente c'è uno spazio, per quanto piccolo, dedicato all'incontro che ieri Putin ha avuto con Erdogan. Mosca apre al dialogo, ma il racconto dell'incontro di ieri è quello di un incontro d'affari legato alla gas e all'idea di fare della Turchia l'hub principale del gas a cavallo tra Europa e Oriente. Destra, la maggioranza non c'è, il taglio politico che Repubblica sceglie per il proprio titolo. La Russa ha eletto presidente del Senato senza Forza Italia, accordo in bilico sulla presidenza della Camera, congelata la trattativa sul governo, Berlusconi furioso con Meloni per il veto a Ronzulli, alle consultazioni da soli, una coalizione di nemici, la racconta così nel commento in prima pagina Francesco Bei, mentre Corrado Augias ritorna sul discorso di Liliana Segre e parla di una lezione mite di democrazia, mentre Francesco Merlo usa l'espressione manifesto di resistenza. A proposito di come dire, leghismo borderline, sulla prima pagina di Repubblica c'è anche, ve lo ricorderete, l'assessore pistolero di Voghera giustificato dai PM. Era l'assessore che ammazzò un extracomunitario a pistolettate sul marciapiede di Voghera. I PM parlano di eccesso di difesa. Andiamo sulla prima di domani. Il voto sul Senato apre la doppia crisi di maggioranza e opposizione. È un titolo ben focalizzato quello scelto da domani. Il pezzo è firmato da Daniela Preziosi. La Russa eletto presidente del Senato, non ci sono i voti di Forza Italia, l'appoggio decisivo della minoranza, il principale sospettato che è Renzi nega, mentre il PD tuona indignato. Stefano Feltri, il direttore di domani, firma l'editoriale di prima pagina: Segre e la Russa sono il meglio e il peggio della politica, lo Zenit e il Nadir con il precipizio e la vertigine che ci stanno in mezzo. Si parlava del VAR e il VAR, eccolo qua sulla prima del Fatto Quotidiano, che sceglie un calembour non particolarmente riuscito, la rissa sulla Russa e il VAR contro Renzi, perché come vi raccontavamo, da ieri circolano in rete i video degli ingressi dei senatori all'interno dell'urna, chi passa velocemente e quindi vota scheda bianca, chi invece si intrattiene probabilmente mette la preferenza per la Russa laddove aveva annunciato scheda bianca. Il presidente c'è, la maggioranza no, è il titolo che fa il Giorno, mentre ovviamente tutt'altra lettura e tutt'altra esultanza è quella che arriva dai giornali della destra. La guerra è finita, addirittura titola Libero all'insegna della presunta pacificazione, o meglio della polvere messa sotto il tappeto. Liliana Segre proclama la Russa presidente del Senato, si chiude il cerchio dopo 80 anni di scontri sull'antifascismo. Ma le preoccupazioni per la tenuta della maggioranza stanno nell'editoriale di Sallussi: se è uno scherzo non fa ridere, centrodestra spaccato. Naturalmente meno convinto è il giornale della famiglia Berlusconi: falsa partenza, pasticcio centrodestra, Forza Italia si astiene, la Russa eletto presidente del Senato. E poi qua, come dire, c'è la rilettura di famiglia con il cavaliere che avrebbe fatto avere i voti a Ignazio, avrebbe pianificato tutto quanto lui. Il premio dell'eleganza per i titoli di giornata va alla Verità: governo ranzata, la Ronzulli. Il verbo ranzare non lo sentivo da un trentennio nel sottopassaggio di Viale Enrico Fermi, credo di averlo sentito l'ultima volta. Ma vabbè, visto che abbiamo davvero poco tempo, allora scelgo una cosa da leggere questa mattina a proposito, e è il pezzo di analisi firmato appunto da Annalisa Cuzzocrea oggi sulle pagine della Stampa, perché non si focalizza tanto sulle difficoltà della maggioranza quanto su ciò che avrebbe dovuto essere, avrebbe potuto essere l'opposizione, e invece non è stata, ancora non è e probabilmente non sarà. La Cuzzocrea che parte appunto ancora una volta dalla vertigine, dal precipizio, da quel tempio della democrazia che dovrebbe essere il Senato e che diventa il bar di Guerre Stellari, ma poi scrive: facciamo un esercizio di stile, visto che nella realtà sarà molto difficile che accada. Proviamo a pensare cosa avrebbe fatto una vera opposizione di centrosinistra davanti alla possibilità di far saltare il nome di La Russa e di incunearsi nelle divisioni subito scoppiate dentro la destra. Magari avrebbe cercato una strategia comune, un nome sul quale far convergere i suoi voti. Avrebbe fatto sì che il primo passo di Giorgia Meloni nel nuovo Parlamento fosse una sconfitta. Avrebbe potuto perfine tenere fede a tutte le cose dette in campagna elettorale, che c'è un pericolo di banalizzazione del passato fascista, che bisogna tenere desta la memoria. E invece è stato tutto un reciproco, è stato lui, non lui, e allora quell'altro. E improvvisamente la voce di Liliana Segre è apparsa lontana anni luce e siamo ripiombati qui dove siamo. C'è un centrodestra che, grazie alla capacità di tenersi saldo alle elezioni, ha avuto più seggi di quanti le percentuali dei tre partiti che lo compongono potessero fargli sperare. Una coalizione di governo che non riesce a mettersi d'accordo neanche sul suo primo atto istituzionale, talmente il decisionismo di Meloni sta facendo impazzire colui che finora ha sempre comandato. Aveva un foglietto con su scritti i ministeri desiderati Berlusconi, una cartelletta che continuava ad aprire e chiudere come se questo potesse magicamente cambiare la realtà, far svanire quelli che egli stesso definisce veti inaccettabili. Non è successo, l'umiliazione è bruciante, le conseguenze ancora imperscrutabili. E poi c'è l'opposizione di centrosinistra che ha fatto ieri in aula quel che ha fatto in campagna elettorale, si è divisa in mille interessi contrapposti con la consueta realpolitik dell'ognun per sé, che non porta a nulla tranne che al rafforzamento dell'avversario. C'è un pezzo di PD che vuole ripartire dall'opposizione per ridefinire la propria identità, ce n'è un altro che sotto sotto quasi quasi ci fosse un altro governo cui dare una mano, perché no? C'è il terzo polo che di dare una mano non vede l'ora, del resto l'ha detto, ma non con Meloni premier, io sono di sinistra, spiegava l'irrefrenabile Renzi in buvette. E c'è il Movimento 5 Stelle di Conte, ansioso di cannibalizzare tutto il possibile per tornare ai fasti del 2018. E quindi sarà anche andata male ieri per Meloni al Senato. Ha eletto un presidente grazie ai franchi tiratori, ha visto spaccarsi il fronte alla prima curva, dovrà pensare a come rimettere insieme i cocci, poi però, pare di vederla, avrà guardato l'altra metà dell'emiciclo, scorsi i messaggi di WhatsApp sul telefonino e capito di poter andare a letto tranquilla. C'è tutto un mondo disposto ad aiutare, ma non chiamateli responsabili, chiamiamoli direttamente patrioti. Scrive così oggi Annalisa Cuzzocrea sulle pagine della Stampa. Naturalmente poi dopo in Prisma e nelle altre pagine di informazione ci sarà il tempo di approfondire ulteriormente l'argomento, ma intanto noi siamo chiamati a voltare pagina, perché sono già le 8 e 17 minuti e come tutti i venerdì è il tempo di annunciare il giorno delle locuste e l'arrivo del professor Andrea Di Stefano. E allora, eccoci qua, è arrivato il momento di dargli il benvenuto per quanto in remoto, perché dobbiamo partire subito, immediatamente, con il bollettino medico. Professor Di Stefano, come sta? Come si sente?
Insomma, non sono al massimo, si sente la voce.
No, ma infatti io le avevo concesso anche l'opportunità di non presentarsi oggi, ma lei ha un senso del dovere che è alto quanto l'Everest. Devo spiegare agli ascoltatori, dopo Burioni anche il professore è stato colpito dal Covid, pure lui, ma attenzione perché è stato colpito dalla variante poteri forti, un esponente dei poteri forti gli ha sternutito di soppiato alle spalle e lui purtroppo è caduto nel vortice del febbrone. Adesso va un po' meglio, ma lo sentirete un poco acciaccato. Comunque, ecco, appunto. Ma era colpo di tosse vero oppure è stato...
No, non ha fatto colpo di tosse, mi sono semplicemente liberato il naso per cercare di respirare meglio parlando.
Però come... No, la sento forte e chiaro. No, cercavo di capire se fosse un soffiamento di naso drammaturgico per dare maggiore temperatura al momento che stiamo raccontando, oppure è stato una soffiata naturale.
Non è nelle mie corde la drammaturgia.
Assolutamente, un uomo che ha scelto l'understatement e che ha scelto anche il termometro sotto l'ascella suo malgrado. Lo ringraziamo per essere comunque al telefono qui con noi. Cercheremo di non strapazzarlo troppo. Anzi, guardi, sa cosa facciamo? Facciamo che lanciamo subito il grande quiz di oggi del giorno delle locuste, perché nonostante sia infermo nel proprio lettuccio di casa, il professor Di Stefano non perde la sua caratteristica di essere vulcanico e ha pensato nel delirio della febbre un nuovo quiz tutto per voi al giorno delle locuste. Quello che oggi vogliamo sapere è... È pronto?
Sì, sono pronto.
Ok, perfetto. Ma non è lei che deve rispondere, lei è quello che ha fatto il quiz.
No, io sto zitto, assolutamente.
Ecco, meno male. Vabbè, lo diciamo dopo perché non me lo ricordo più com'era.
Allora possiamo partire con la scaletta. Dai.
Sì, possiamo partire. Ah no, ecco, quello che vogliamo sapere oggi, cari ascoltatori, è qual è la moneta virtuale più odiata da Penguin e Joker? È facile, facilissimo oggi.
Mazza, è difficile.
Ma com'è difficile? Ma no, ci può arrivare anche lei. Cioè, in realtà lei ci arriva sicuramente perché è una sua creazione. Però è un po' come Dottor Jekyll e Mr. Hyde, il professor Di Stefano. Pensa ai quiz e poi li rimuove se li dimentica. E quindi, comunque, quello che vogliamo sapere, cari ascoltatori, scrivete sui canali social di chi della un po' come al solito, è qual è la moneta virtuale più odiata da Joker e Penguin. Molto facile, oggi vogliamo essere generosi, ma visto che stavamo sfogliando i giornali, ovviamente non ho citato la prima pagina del Sole 24 Ore, non perché abbia qualcosa contro il Sole 24 Ore, ma perché eravamo concentrati su quanto accaduto ieri in Senato. Il Sole 24 Ore invece apre sull'inflazione americana sopra le attese, un'inflazione americana che ha dei numeri, diciamo a questo punto, pienamente europei, 8,2%.
Sì, ai numeri europei, dopodiché la struttura dei dati americani è senza dubbio estremamente diversa da quella dell'Europa, nel senso che la componente legata all'energia, che nei paesi europei vale per quasi 2/3 dell'incremento inflazionistico, negli Stati Uniti è molto inferiore. Infatti l'allarme sui prezzi dell'inflazione si calcola in realtà sulla cosiddetta componente core, cioè quella depurata dagli elementi volatili, come appunto i prezzi dell'energia e delle benzine, del gasolio, in realtà della benzina, perché negli Stati Uniti si vanno quasi tutto a benzina, e quindi complessivamente a preoccupare il fatto che la componente core è cresciuta nel mese di settembre dello 0,6%, e quindi più di quanto era previsto, ma bisogna anche dire in linea con il mese precedente. Quindi non si capisce, infatti, se si guarda al dibattito che si è immediatamente acceso dopo la pubblicazione dei dati, in realtà gli economisti e gli analisti americani si dividono anche sull'interpretazione di questi numeri, perché l'aumento dell'8,2% registrato a settembre è leggermente inferiore di un decimale in meno rispetto all'8,3% di agosto. Le previsioni si aspettavano una frenata all'8,1%, ma francamente mi sembra un po' parossistica questa attenzione, in cui più che al dato si fa riferimento alla previsione sul dato dell'andamento dei prezzi. Quello che sicuramente è certo è che appunto complessivamente non c'è la frenata aspettata e soprattutto gli incrementi più consistenti, almeno su base sia mensile che su base annua, sono sui generi alimentari, a conferma appunto che è una dinamica molto diversa e molto americana, perché l'incremento nel mese di settembre dei generi alimentari è da solo dello 0,8% ed è addirittura più 11,2% rispetto ai dati del settembre del 2021. Quindi il quadro complessivo è questo. Per darvi in termini di paragone, invece la crescita della componente energetica, quindi benzina e energia, sono diminuiti addirittura a settembre del 2,1% e del 4,9%, e quindi da questo punto di vista si discostano sempre di più in modo abissale rispetto all'andamento delle economie europee, che invece sono ovviamente vittime delle dinamiche legate ai prezzi dell'energia.
Senta, come sempre le faccio la domanda che in questo momento si stanno ponendo tutti quanti gli ascoltatori. Ok, l'analisi, ma a noi come ci tocca l'inflazione americana? Cioè, son cavoli loro e quindi, vabbè, in bocca al lupo, oppure ci deve preoccupare, ci deve incuriosire, ci deve interessare?
Sarebbero cavoli loro se non ci fossero gli effetti delle reazioni della Federal Reserve, cioè senza la super stretta sui tassi decisa dalla Federal Reserve, che a questo punto dovrebbe fare addirittura altri due rialzi dello 0,75%, il primo a novembre, il 4 a 4 giorni dalle elezioni di midterm, il secondo a dicembre, quindi complessivamente si porterebbe a uno dei rialzi quarti e quinto maxi rialzo consecutivo, che sarebbero addirittura 7 le strette decisa a partire da marzo dalla Federal Reserve, è una cosa che non si è mai vista nella storia della banca centrale americana. Di questo sì dobbiamo preoccuparci, e molto. Poi l'ho anche approfondito più avanti, sia per effetto del rafforzamento enorme del dollaro, e questo ha ovviamente delle conseguenze per tutta l'economia globale, ma anche per l'effetto di trascinamento delle politiche monetarie, perché per quanto molti stiano criticando le scelte della Federal Reserve e stiano evidenziando che gli andamenti delle economie non sono uguali, il rischio che la BCE sia spinta dalla stessa politica della Banca Centrale Americana a seguire la stessa linea è molto alto, con conseguenze molto rischiose di spingere, come ha detto il Fondo Monetario Internazionale, molta parte dell'economia mondiale in recessione già fra pochi trimestri, addirittura all'inizio del 2023.
Cari ascoltatori, sfatiamo definitivamente quel mito che il Covid generi nebbia cognitiva. L'avete sentito quest'uomo? Dollaro, Federal Reserve, politiche monetarie, inflazione, con una lucidità cognitiva stupefacente. Altro che l'importante, come dire, è averla dentro. Quando uno ce l'ha dentro, la lucidità cognitiva non c'è. Covid che tenga. Detto questo, se non è inflazione da domanda, che inflazione è?
Allora si sta consolidando un'analisi che ovviamente è di una parte degli economisti, sul fatto che in particolare l'inflazione americana possa essere un'inflazione da profitti, cioè sostanzialmente che siano le grandi imprese, le big corporation ad aumentare i prezzi per incrementare o mantenere la loro capacità di produrre profitti. Questa è una posizione che già da alcuni mesi esprime l'ex ministro del lavoro di Clinton, Robert Reich, che è un economista molto noto ed è anche fondatore di un sito di informazione e documentazione indipendente, in Equality Media.
Scusi, per capire, Reich, il nome vero, è un soprannome che gli hanno dato perché è un economista di estrema destra?
No, assolutamente.
Ah, è vero.
Robert Reich non è assolutamente di estrema destra, anzi è considerato un radicale di sinistra. ed è autore di diverse analisi, diversi studi su questo, e ieri ha immediatamente dopo la pubblicazione dei dati ha pubblicato diversi tweet evidenziando che il 2021 è stato l'anno con il record assoluto di profitti delle aziende statunitensi dal 1950. La tesi di Reich, che poi è condivisa anche da Piketty e recentemente anche da Stiglitz, è che l'inflazione americana sia soprattutto un'inflazione da profitti, quindi che sia un effetto di una politica un po' da cartello delle corporation, che siccome hanno fatto profitti d'oro diciamo nell'anno post-Covid, vogliono mantenere quel livello di profittabilità e quel livello di utili, e quindi stanno spingendo l'incremento dei prezzi per recuperare margini di profitto. Questo sarebbe estremamente confermato da quei dati che vi leggevo, in particolare quelli sui prezzi alimentari e sui beni di largo consumo, perché invece in altri settori dell'economia americana non si registrano questa spinta dei prezzi così forte come invece emerge molto direttamente da questa analisi fatta per esempio da Wright.
Bravo prof, che cortesemente ha messo un punto, perché siamo già a 30 secondi oltre soglia, dobbiamo dare la linea alla GR per l'edizione delle 8.30. Le chiedo una cortesia, perché è una domanda pressante e emotiva che arriva dall'ascolto. Si può provare la febbre durante il GR, che poi così ci dice il risultato?
Va bene, non c'è problema.
Grazie, a tra poco. Non ce l'ho. Con la seconda parte. E però la provi. Le 8:41 minuti sulle note di Let's Groove, niente po' di meno che Earth, Wind and Fire, qui sulle frequenze di Radio Popolare, quando comincia la seconda parte del giorno delle locuste e soprattutto quando è arrivato il momento di porre fine a un'attesa carica di tensione ma insieme anche di speranza. Nel corso del giornale radio, come annunciato, il professor Di Stefano ha imbracciato il termometro, lo ha collocato sotto l'ascella e adesso è davvero l'ora del verdetto. Prima di dirci qual è il risultato che le ha restituito il termometro, faccia anche il rullo di tamburi. Pronto? Professore? Professore, buongiorno. Probabilmente il verdetto è un verdetto fatale. Allora, proviamo a ricollegarci con il professor Di Stefano, che non parla, speriamo che veda e senta. Adesso chiedo momentaneamente alla redazione di ritentare il collegamento. Se prima era un'attesa carica di tensione e insieme di speranza, adesso è ancora più tensione, un filo meno di speranza. Però speriamo. Comunque, bisogna sempre sperare nella vita. Ed è con un filo di ansia e anche di timore, con il brivido che normalmente attraversa la spina dorsale in circostanze come queste, che ci riprovo. C'è?
Sì, ci sono, ma era, era in attesa, che, ma non so come, evidentemente...
Che sollievo! Io le ho detto, faccio il rullo di tamburi, e dall'altra parte è arrivato il silenzio più assoluto, che suonava di Campi Elisi. Mamma mia, che spavento che ci ha fatto prendere, professor Di Stefano.
Ma no, ma io non ho fatto nulla, evidentemente c'era qualche incastro tecnologico.
Sì, è che lei è una vecchia volpe, cioè tende a non farlo vedere, però ha costruito tutto in modo che ci fosse, come dire, esplodesse l'empatia nei suoi confronti, e adesso tutti quanti gli ascoltatori vorrebbero abbracciarle e dire: Andrea, grazie di esserci, grazie di essere ancora con noi. Faccia il rullo di tamburi e ci dica il risultato del termometro.
35,6.
35,6, ma c'è un cazzo, non poteva essere qua con 35,6.
Ma no, se sono infettivo, come faccio a essere?
Ho capito, ma i nuovi protocolli
mi prende a bastonate.
Ma i nuovi protocolli adesso dicono che anche basta la FFP.
Sono andato a fare il tampone, mi è stato ordinato di stare isolato per 5 giorni.
Vabbè, l'importante è che il 35,6 sia in qualche modo il raggio di luce che illumina la nostra giornata. Non mi ha fatto il rullo di tamburi, ma va bene così, perché possiamo far rullare i tamburi invece ciò che ha da proporci in scaletta. Dove eravamo rimasti? Me lo dica lei, perché io non me lo ricordo.
No, vabbè, adesso io riprendo dalla scaletta, ma il risultato del quiz non l'hai preso in considerazione.
Giusto.
Le ho viste solo online su Twitter, ma magari tu ne hai altre lì direttamente.
No, certo, però mi faccia sottolineare che il fatto che per la prima volta sia lei a sollecitare la risposta al quiz, dimostrando maggiore interesse per il quiz del giorno della locusta piuttosto che sulla sua scaletta autograficamente vergata, ci dice che evidentemente, come dire, non c'è la nebbia cognitiva, però dei segni tangibili prodotti dal virus invece sono inequivocabili. Allora,
rispetto massimo per gli ascoltatori, li hai stimolati come sempre, e quindi loro hanno risposto.
Il rispetto innanzitutto. E allora, io ho diverse risposte esatte, non so lei, professor Di Stefano, comunque il quiz...
Io ne vedo solo una, di Michela Ledi.
Era evidente, adesso poi mi dice se era esatta pure lei. Oggi era molto facile, era molto generoso. Quello che volevamo sapere è: qual è la criptovaluta più odiata da Penguin e Joker? E la risposta esatta, l'avete indovinata in tanti, era i Bitcoin. Bitcoin. Era molto facile. Vabbè, abbiamo esaurito il capitolo del quiz del giorno delle locuste, adesso possiamo tornare.
Possiamo riprendere dalla scaletta, la scaletta,
perché è come passare dalla barzelletta letta le tavole della legge.
No, che tavole della legge, ce l'avamo fermati, cioè,
la scaletta, all'analisi. Io penso che lei la scaletta la scolpisca nella pietra, poi me la manda via mail, però a casa sua la scolpisca nella pietra come il Dio quando la consegnò al Mosè. Detto questo, eravamo rimasti a Reich, a Piketty, e intanto le scelte della Federal Reserve, perché di quello stavamo parlando, insieme agli errori e ai pasticci del governo britannico, hanno scatenato l'ennesima crisi finanziaria.
Sì, hanno scatenato una vera e propria crisi finanziaria, e diciamo che il terrore corre sul filo dei dati sull'andamento dei prezzi, soprattutto dei titoli pubblici del Regno Unito, ma in generale sta serpeggiando veramente molta paura che si possa ripresentare una situazione come quella del 2008-2009. Di cosa stiamo parlando? Che gli errori drammatici del governo di Liz Truss, come è noto, hanno fatto crollare la sterlina e il prezzo delle obbligazioni pubbliche, cioè dei titoli pubblici del tesoro britannico. Questo ha messo sotto pressione i grandi fondi pensione inglesi, che hanno incominciato a registrare perdite clamorose dei loro portafogli in obbligazioni e titoli sovrani, e quindi la banca centrale inglese è dovuta intervenire a varare un piano di emergenza, che fra l'altro finisce proprio oggi, per l'acquisto di quasi 70 miliardi di sterline di titoli pubblici per sostenerne il prezzo. Un intervento straordinario che ha fatto alimentare ancora di più le preoccupazioni, perché è evidente che questa dinamica, che per ora è concentrata sui fondi pensioni britannici, potrebbe estendersi ad altri sistemi di fondi pensionistici un po' in tutto il mondo, essendo, come noto, i fondi pensione uno degli operatori finanziari più grossi. Per ora l'operazione sembra che abbia funzionato, ma il vero responso lo vedremo solo dopo il fine settimana, quando finita l'operazione di tampone temporaneo dovrebbe esserci un'analisi sulle perdite reali che sono state registrate da questi fondi, e capire se i fondi riusciranno a superare questa tempesta o se qualche fondo possa essere addirittura costretto, certo, a chiamare misure di emergenza.
Dice il professor Di Stefano che il terrore corre sul filo, e io domando al professor Di Stefano: il terrore corre sul filo, ma si ricorda invece cosa facevano gli elefanti sul filo?
No, sinceramente.
Dondolavano? Dondolavano, un elefante si dondolava sopra il filo di una ragnatela e, reputando il gioco interessante, andava a chiamare un altro
elefante.
Elefante, e poi due elefanti e via così, eccetera. In questa circostanza di filo, non di elefante, ma di terrore che ci corre sopra, chi torna protagonista? Ancora loro, i derivati.
Sì, perché ovviamente queste dinamiche stanno creando grossi problemi anche a tutto il sistema dei derivati. Finora ne hanno parlato pochissimo in la stampa mainstream italiana, che è ovviamente occupata da ben altre storie e vicende legate alle dinamiche politiche, ma il tema dei derivati sta diventando un tema estremamente delicato, sia perché, come noto, le dimensioni complessive del mercato sono rimaste gigantesche. Stiamo parlando di più di 600 mila miliardi di dollari di prodotti derivati, secondo le analisi della banca degli investimenti, la banca internazionale dei regolamenti internazionali, cioè la banca delle banche centrali. Ma soprattutto si ripresentano episodi abbastanza gravi, che sono delle scommesse in alcuni casi, che non c'entrano niente con la necessità di proteggersi dal rischio, che stanno mettendo in grande difficoltà le aziende. Abbiamo un caso in Italia di un'azienda poco conosciuta ma molto importante nel mondo delle costruzioni, progettazione e costruzione, posa in opera di infrastrutture metalliche, si chiama Cimolai. È un'azienda storica nata nel 1949 a Pordenone, con 3.000 dipendenti. Ecco, Cimolai rischia il fallimento proprio per una scommessa assurda che è stata fatta da una parte del suo management sui derivati, sui cambi. Per la precisione, il buco che sarebbe stato prodotto dai derivati ammonterebbe addirittura a 240 milioni di euro per un'azienda che ha un fatturato di circa 800 milioni di euro. Quindi è stata fatta una scommessa speculativa invece che una banale protezione sul rischio dei cambi, con il fortissimo apprezzamento del dollaro nei confronti dell'euro, questi derivati sono finiti tutti in perdita. Le banche con le quali erano stati sottoscritti hanno chiesto il rientro a Cimolai, e Cimolai ovviamente non ha le risorse finanziarie per poter chiudere queste scommesse sbagliate, ed è probabilmente sarà costretta ad andare in concordato preventivo o a fare un aumento di capitale per coprire queste gigantesche perdite.
Professore, il Covid non le ha certamente tolto la lucidità cognitiva, però forse le ha tolto un po' il senso del tempo, perché le segnalo che abbiamo solamente 4 minuti ancora e lei mi ha fatto una scaletta che dura 2 anni, 2 anni e mezzo.
No. Siamo già arrivati ai derivati, cioè adesso siamo all'energia, siamo agli ultimi due punti.
No, infatti che le dicevo, vai, forza, andiamo.
Allora, sull'energia diciamo che ci sono due cose che stanno accadendo. Una polemica sempre più alta di tono di Francia e Germania nei confronti degli Stati Uniti, accusati di speculare sulle dinamiche energetiche, di vendere il gas liquefatto a prezzi assolutamente distanti dai valori di mercato, e poi una notizia che è di ieri sera, di cui i giornali italiani sono assolutamente privi, e cioè la nuova lettera che è stata inviata al Consiglio europeo. Inaspettatamente ci sono 3 paesi di quelli che avevano proposto il price cap, Italia, Belgio e Grecia, e qui si sono aggiunte, e questa è una novità molto rilevante, Olanda e Polonia.
Dai, stiamo insieme agli olandesi per la prima volta?
Per la prima volta, sì, c'è un accordo anche con l'Olanda, che come sapete è sempre stato considerato uno dei grandi oppositori, diciamo, a qualsiasi misura di contenimento dei prezzi. Questa lettera è stata mandata alla presidenza ceca dell'Unione Europea in vista del Consiglio che si deve tenere a fine mese. È una sola paginetta invece delle 5 della scorsa settimana, dove peraltro si facevano solo ipotesi. Qui si mettono sul campo delle misure molto evidenti e molto concrete. È scomparso il termine del price cap, non c'è, ma si propongono 6 interventi. Due riguardano l'acquisto e la gestione comune dello storage del gas, quindi una piattaforma per l'acquisto di tutti i paesi europei del gas e la gestione delle piattaforme di stoccaggio. La quarta proposta è lo sviluppo di un nuovo benchmark per il gas liquefatto, che dovrebbe diventare il riferimento per i contratti del gas per ridurre l'impatto del TTF. Ovviamente si parla sempre di risparmio energetico e di una intensificazione delle attività per superare la dipendenza dal gas e del impegno sulle rinnovabili. È una lettera nuova, non appunto scompare il price cap, che peraltro era stato esplicitamente minacciato da Putin come rottura completa di qualsiasi relazione per la vendita del gas russo, ma appunto si introducono questi elementi in cui sicuramente l'acquisto comune rafforzerebbe moltissimo la posizione europea, e l'abbandono progressivo del TTF potrebbe essere una svolta abbastanza importante per il sistema europeo. Quindi per la prima volta si intravede forse qualcosa di valido dopo un anno e mezzo di sostanziale paralisi. Significativamente questa mattina, pochi minuti fa, all'apertura del TTF, il prezzo del TTF è sceso a 150 euro a megawattora, quindi praticamente ai livelli più bassi in assoluto degli ultimi mesi, perché evidentemente l'attenzione su questi provvedimenti porta a una riduzione poi dei prezzi anche dei valori più speculativi. Siamo ritornati sostanzialmente ai prezzi che si registravano al picco di marzo scorso, quindi subito dopo l'apertura del conflitto con l'invasione dell'Ucraina.
Vedremo cosa succederà, perché è vero che la presidenza è cieca, come ci ha ricordato, ma la sfiga ci vede benissimo anche nel contesto europeo. Mentre il professor Di Stefano ci regala l'ultimo colpo di tosse, le segnalo che abbiamo finito, e quindi tutta la gigantesca scaletta che è rimasta fuori, sappiate che la potrete ascoltare direttamente sulla marciapiede prospiciente la dimora del professore. Questa volta non al citofono, perché il citofono è rotto, ma ve la reciterà direttamente al balcone con mascherina FFP2. Professore, vuole fare il trailer di quello che è rimasto fuori, che reciterà al balcone?
No, solo una cosa
veloce,
velocissima, che è stato diffuso un documento segreto sul Nord Stream 2 che ha spinto i Verdi a chiedere una commissione d'inchiesta. Quindi diciamo che anche sul tema del secondo gasdotto non mancheranno le sorprese, il dibattito, le polemiche, soprattutto in Germania.
Sono le 8.58, abbiamo finito, siamo di corsissima. Tanti auguri al professore di pronta guarigione, lo ritroveremo qua vivo e gagliardo la prossima settimana con il giorno delle locuste. Dobbiamo dare immediatissimamente la linea prima alla GR, poi a Prisma. Ci sentiamo tra 7 giorni. Arrivederci professore.
Arrivederci, buona giornata.
Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, buon weekend.